Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Votazioni dell'8 marzo, primo sondaggio SSR, leggero vantaggio dei no a 200 franchi bastano, chiara maggioranza sugli altri temi. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran, nuove minacce di Trump e navi americane nel Golfo Persico, Teheran si dice pronta a rispondere. Mai così poche nascite a Lugano, i dati sulla denatalità preoccupano il municipio della città, al via un'analisi per studiare il fenomeno. È stato pubblicato questa mattina il primo sondaggio GFS sulle votazioni dell'8 marzo, condotto per conto della SSR, e indica che la riduzione del canone a 200 franchi non dovrebbe passare, ma c'è ancora un forte equilibrio. Si prospettano invece dei chiari sì alla legge per l'imposizione individuale, all'iniziativa sul denaro contante e al controprogetto, mentre è segnato il destino dell'iniziativa per un fondo per il clima. Ma i dettagli ce li dice Alessio Veronelli da Berna.
È l'oggetto più conteso in vista dell'8 marzo, quello che fa più discutere, quello che più polarizza. Iniziativa per la riduzione a 200 franchi del canone radiotelevisivo, con il governo ad averlo comunque già fatto scendere a 300 franchi. 52% di contrari, 46% di favorevoli, 2% di indecisi.
Die Meinungen sind ziemlich hart der Menschen, sie sind bestimmt dafür oder bestimmt dagegen.
Le intenzioni di voto sono chiare, chi è per lo è in modo convinto, così come chi è contro, ci spiega la coautrice del sondaggio Martina Musson. Il tema è noto e ci si è potuti fare un'opinione definitiva con largo anticipo. Determinante per l'esito finale sarà la capacità di portare la gente alle urne. Sostegno all'iniziativa molto ampio solo in casa UDC, sostegno inversamente proporzionale al reddito e che cresce con l'età, dato che per certi versi sorprende, visto che era ipotizzabile un distanziamento dei più giovani da un servizio che meno utilizzano. Tutto però è ancora in gioco a 5 settimane dalla chiusura delle urne. Lo stesso non si può invece dire praticamente per tutti gli altri oggetti in votazione. L'iniziativa proposta dalla sinistra per un fondo per il clima raccoglie al primo sondaggio solo il 35% di consensi. Vento in popa invece per iniziativa e controprogetto diretto sul denaro contante, entrambi al 67% di sì. Così come per la legge sulla tassazione individuale dei coniugi, pure attualmente oltre il 60% di approvazione.
In Ticino ora per parlare di denatalità, a 2 giorni dalla bocciatura in Gran Consiglio delle iniziative del centro su questo tema, ecco che Lugano ha presentato le sue statistiche annuali e i nuovi dati ci dicono che i nuovi nati sono in netto calo e ciò preoccupa, come ci spiega Marcello Iraci.
Il grafico è impietoso. La linea rossa che indica il tasso di natalità nel comune di Lugano è ormai in costante discesa da oltre un decennio e nel 2025 ha segnato quota 371 nascite, mai così poche. E non conforta granché il fatto che la popolazione sia comunque in leggera crescita e ora sia di 68.633 abitanti, grazie soprattutto agli arrivi dall'estero, in particolare studenti universitari e giovani neolaureati. Il sindaco Michele Foletti non nasconde la sua preoccupazione.
È una preoccupazione proiettata verso il futuro. Il fatto di avere un tasso di natalità estremamente basso vuol dire che tendenzialmente avremo sempre più popolazione anziana e sempre meno giovani. Quindi ci sarà un disequilibrio tra chi entra nel mondo del lavoro e contribuisce anche a tutto il welfare e chi invece ne approfitta.
La politica prova a reagire. Il centro ha presentato un poker di iniziative a livello cantonale per provare a invertire la tendenza, ma si è scontrato con il muro di PLR, Lega e UDC. La classifichiamo quindi come un'occasione persa.
Io non so se le politiche di incentivo e di sussidio siano quelle maggiormente efficaci, per quello abbiamo chiesto di fare un'analisi anche su tutte le politiche che sono state messe in atto, almeno in Europa, per capire quali hanno avuto un tasso di efficienza più alto rispetto ad altri. E prima bisogna capire quali sono gli strumenti che sono stati recepiti meglio per combattere questo fenomeno.
Uno studio che l'Ufficio di Statistica della città condurrà nel prossimo anno in collaborazione con USI e UPSI. I risultati poi verranno condivisi il più possibile verso l'esterno, perché la denatalità, questo è chiaro, è un problema che non riguarda solamente Lugano.
La possibilità di un attacco americano contro l'Iran si fa sempre più concreta. Donald Trump è tornato a minacciare direttamente Teheran. 3 navi da guerra cariche di missili Tomahawk sono in posizione nel Golfo Persico e decine di aerei da combattimento sono pronti a decollare dalle basi della Giordania. L'Iran si dice pronto a una risposta devastante. Gli aggiornamenti dalla redazione con Bettina Müller.
Le nostre forze armate hanno già il dito sul grilletto. È questo che dice il ministro degli esteri iraniano, secondo cui oltre 1000 droni sono pronti a colpire. L'Iran è sicuramente indebolito in seguito all'attacco di quest'estate e al forte ridimensionamento dei suoi alleati regionali Hezbollah, Hamas e Houthi. La Russia e la Cina non sembrano intenzionate ad intervenire in soccorso di Teheran, che ricordiamo ha appena represso con estrema violenza le proteste scattate per il caro vita, con decine di migliaia di morti stimati. La Repubblica Islamica minaccia di bloccare lo stretto di Hormuz, che è il passaggio chiave per il trasporto mondiale di petrolio e di gas naturale liquefatto. Una mossa che potrebbe davvero paralizzare il commercio internazionale, e il rischio è anche quello di una forte destabilizzazione del Medio Oriente. Ma cosa vogliono gli Stati Uniti dall'Iran? Il presidente Trump nelle ultime comunicazioni non si riferisce più a un cambio di regime in sostegno di chi protesta, né alla fine delle esecuzioni degli oppositori. Ora parla di un accordo. Se l'Iran non lo sottoscrive, verrà colpito con la massima forza. Trump vuole che l'Iran rinunci per sempre all'arricchimento dell'uranio, limiti la produzione di missili a lunga gittata e metta fine al sostegno di Hezbollah, Houthi, Hamas e milizie irachene. Difficile che Teheran accetti.
Negli Stati Uniti è stato evitato al photo finish il rischio di un nuovo shutdown, il blocco delle attività governative non essenziali. Casa Bianca e opposizione democratica hanno trovato un compromesso e in giornata il Senato dovrebbe quindi approvare il bilancio. Intanto sempre in giornata il presidente Trump annuncerà il successore di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Il favorito è il banchiere Kevin Warsh, già membro della Fed dal 2006 al 2011. E in Italia prende il via questa mattina al Tribunale di Crotone il processo per quella che è stata chiamata la strage di Cutro, avvenuto quasi 3 anni fa, quando in mare persero la vita almeno 94 persone. Alla sbarra 4 militari della Guardia di Finanza e 2 della Guardia Costiera, accusati a vario titolo di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
La notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023, a pochi metri dalla riva di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone, dunque in Calabria, una scialuppa partita dalla Turchia con circa 200 persone a bordo si spezzò in due. Morirono annegate oltre 90 persone, di cui 34 minori. Poi ci fu un numero imprecisato di dispersi e solo una 50ina di sopravvissuti. Oggi a Crotone, dopo un primo rinvio, si apre il processo contro 6 militari, come si diceva, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, che secondo l'accusa non hanno avviato le operazioni di soccorso che avrebbero potuto prevenire il naufragio. Quello che è emerso in sede d'inchiesta, cioè, è che le autorità italiane erano state avvisate della presenza del barcone, ma non avevano immediatamente attivato nessuna operazione di soccorso, nonostante le condizioni del mare. I sopravvissuti e i familiari delle persone decedute si sono costituite parte civile nel processo, insieme con alcune organizzazioni non governative, tra cui SOS Mediterranee, Sea-Watch e Emergency. La strage di Cutro generò un forte sentimento di indignazione nell'opinione pubblica italiana proprio per la gestione dei soccorsi. In risposta, il governo Meloni organizzò un consiglio dei ministri speciale dedicato proprio a Cutro, che avrebbe dovuto cercare soluzioni e soprattutto andare a cercare gli scafisti, forse qualcuno ricorderà questa frase, lungo tutto il globo terracqueo. Le tragedie però non si sono fermate. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni nei giorni scorsi ha riferito che il Mediterraneo centrale resta la rotta migratoria più letale al mondo. Almeno 1.340 persone vi hanno perso la vita nel 2025.